In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Gesù si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, li manda dei messaggeri per chiedere la pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo». Parola del Signore. Ascoltando la parola del Signore, specialmente di domenica, ci accorgiamo che Gesù entra proprio nel merito della nostra vita, delle nostre azioni, di quello che facciamo. Il Signore ci entra in casa, il Signore entra nei luoghi di lavoro, il Signore entra nelle costruzioni. Se uno deve costruire una torre, beh, torri non ce ne sono, ma palazzoni ce ne sono, alberghi ce ne sono, costruzioni ce ne sono qui a Sottomarina. Se uno non fa bene i calcoli, appunto, magari la costruzione le rimane a metà. Così se uno deve fare una grande impresa, deve calcolare, appunto. Gesù dice: voi fate dei buoni calcoli, attenzione, anch'io vi do un calcolo, una misura, cioè. E qui Gesù proprio ci sorprende, anche ci scombina, perché dice due cose veramente che non si lasciano tranquilli, almeno a me non lasciano tranquillo. Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, niente, non si passa, non sei mio discepolo. E addirittura poi alla fine, qui si riguarda le persone, quindi i rapporti affettivi, i legami più stretti, no? Il padre, la madre, la moglie, i figli, cosa c'è di più stretto? Cosa c'è? La propria vita, voler bene a se stessi. E poi, alla fine del Vangelo, chiunque non rinuncia a tutti i suoi averi, le cose, il possesso, e allora? E allora come la mettiamo? Ma Gesù ci butta per aria gli affetti, butta per aria le cose. Riflettendo su questo Vangelo, io mi dicevo, incontro molte persone delle quali si dice: è attaccato alla sua famiglia, ed è bellissimo, no? E ha lavorato, ha vissuto per la sua famiglia, ha vissuto per il lavoro, bellissime cose, evidentemente, cose straordinarie. Abbiamo una vocazione, vocazione sacerdotale io, vocazione matrimoniale molti di voi, abbiamo da maneggiare le cose, i soldi, il denaro, le costruzioni, la vita, i mestieri, certo, sono cose buone, cose positive. Eppure osservate bene l'uso di queste cose, l'uso degli affetti, dall'affetto verso gli amici, verso la moglie, verso i figli, tra marito e moglie. A volte notiamo, proprio l'esperienza della vita ci dà da notare, quanto egoismo ci può essere in questi rapporti. Un rapporto affettivo che non è a volte un bene all'altro, ma è un bene a se stesso, è un egoismo. Per cui quando c'è uno screzio, una difficoltà, una malattia, magari salta tutto. Io ho avuto questa settimana un esempio clamoroso, invece, proprio positivo. Un malato di SLA, dopo 10 anni, sua moglie lo ha accudito per 10 anni. Dico: ma guarda, guarda che amore grande. E dico: che cosa tiene, che cosa permette che l'amore affettivo, l'affetto verso la moglie, verso il marito, il possesso delle cose, il maneggio delle cose, del denaro, che cosa permette? Che non sia egoistico, che non diventi un idolo, perché anche il lavoro, sapete, diventa un idolo. Uno dice lavoro, poi si butta sul lavoro, non esiste altro, perché i soldi, perché il guadagno, perché i conteggi, perché la pensione, tutto lì, il suo mondo è lì, ecco, il suo mondo è lì. Per vivere correttamente i rapporti affettivi, per vivere correttamente l'amicizia, e come sacerdote ho l'esperienza di molte amicizie, per vivere correttamente l'amore coniugale verso lo sposo, verso i figli, quanto possesso ci può essere proprio verso i figli, oppure quanta mancanza di rispetto dei figli rispetto al padre. Il Signore Gesù dice, devi avere nel tuo cuore, nella tua vita, un amore più grande, che diventa come il punto direttivo di tutti gli amori, il punto di attrazione, un amore più grande che equilibra, che rende veri, che rende puri, che purifica appunto tutti gli altri amori. Io mi accorgo che questa diventa una formidabile regola di vita buona. Ecco, una formidabile regola di vita buona è che nel mio cuore, che nel vostro cuore, ci sia un vero amore di Dio, che crea un rapporto denso con gli altri, bello con gli altri, ma un rapporto che è continuamente purificato dal possesso, dall'egoismo, dal darsene male per qualsiasi cosa. Ecco, mi pare proprio una cosa grande quella che ti dice il Vangelo. Il Vangelo non è che ci dice non devi amare tuo padre, non devi amare tua madre. Il Vangelo profondamente vive i due comandamenti. Amerai il Signore di Dio tuo, amerai il prossimo tuo. Il prossimo tuo è tuo figlio, è tua moglie, è tuo papà, è tuo nonno, è il malato, è la persona che comunque incontri. Ecco, il Vangelo vive profondamente questi due comandamenti, ma il primo è amerai il Signore Dio tuo. E questa è la torre proprio innalzata che regola tutti gli altri rapporti. Io credo che chiunque di voi abbia fatto un poco di esperienza che le cose stanno realmente così, ne abbia fatto un'esperienza positiva, nel senso che si è accorto che magari ho una difficoltà di rapporto proprio con i familiari, per amore di Dio, come si dice, per amore di Dio, abbia ripreso quel rapporto, abbia perdonato quella persona, capisce che è vero. Come uno si accorge che non vivendo questo, veramente si rischia tutto quanto, si rovina tutto quanto. E guardiamo per un attimo la seconda lettura, perché mi pare proprio importante. Era scappato uno schiavo. E quando scappa uno schiavo poi o lo uccidi o comunque è peggio di prima. Ritorna questo schiavo. Si chiama Onesimo questo schiavo. E Paolo scrive a Filemone, che è il padrone dello schiavo. Non gli dice fai la rivoluzione e cancella la schiavitù nell'impero romano, ma che assurdo, impossibile. Gli dice quando torna questo schiavo, accoglilo non più come schiavo, ma come fratello. E perché come fratello? Perché lui è cristiano come te. Lui diceva, noi potremmo dire, lui è cristiano come te, è uomo come te, è figlio di Dio come te. Ecco, vedete, il principio dell'amore di Dio, il principio di Dio che ti rende fratelli gli altri, che ti rende amici gli altri, salva anche i rapporti difficili. È scappato questo schiavo, dovresti ucciderlo, dovresti massacrarlo, dovresti accoglilo come fratello, perché in Gesù Cristo, ecco, è proprio una cosa grande, cambiano i rapporti quando nella vita entra realmente il Signore. E se non cambiano i rapporti umani vuol dire che non è entrato realmente il Signore nella nostra vita. L'ultimo riferimento lo faccio proprio alla festa di oggi, sapete, oggi è anche la Madonna, la Natività della Madonna. Ecco, una donna piena di Dio, ma potremmo dire anche fisicamente nel suo grembo, piena del Figlio di Dio. E questo ha stabilito per lei anche tutti i rapporti umani, la possibilità di affrontare le fatiche, la fuga in Egitto, le traversie, questo figlio misterioso che non si capiva bene cos'era. Ecco, quando Dio è presente nella vita, la vita cammina. Non dico la vita è facile, la vita cammina anche nelle difficoltà e si vive da uomini veri, da donne vere, da cristiani. Una grazia da domandare. La prima lettura ci diceva chiedete la sapienza, chiedete lo Spirito Santo. Uno dice non ce la faccio. Chiedete la sapienza, chiediamo il dono dello Spirito Santo per vivere realmente da cristiani, quindi da uomini e da donne più contenti di stare al mondo, più felici, più realizzati.